forse è, per molti o per pochi, uno spazio-tempo dedicato alla lettura. La quiete delle tenebre incute un timore primigenio. E i libri, siano essi romanzi, saggi, racconti o poesie, affievoliscono quell'inquietudine. Quando si vive a ridosso della costa o quando si è in mezzo al mare a bordo di natanti dalle dimensioni più diverse, la notte diventa una distesa indistinta color pece, interrotta, talvolta, da misteriose luminescenze. E fu così che una volta, nel bel mezzo di una traversata, mi imbattei in una distesa temporanea di luce che sembrava provenire dagli abissi. Durò un po'. Poi, così come era venuta, scomparve.
Quando il mare par di fuoco e miriadi di scintille si accendono sulle onde, quando ogni goccia d'acqua mutasi in una gemma scintillante o in oro fuso ed amore accende gli atomi viventi che coprono gli oceani, è facile che l'uomo vada immaginando strane cose, specialmente se ignora la causa del fenomeno bellissimo, e molte leggende si narrano ancora intorno alla fosforescenza del mare.
Le pagine di un vecchio libro di leggende del mare, raccolte dalla scrittrice e poetessa Maria Savi Lopez nel 1894, mi vennero in soccorso, tranquillizzandomi di non aver avuto un'allucinazione, ma, al contrario, di aver fatto esperienza di una delle tante leggende che si tramandano sulla notte e sul mare.
Certi marinai dicono che Satana costruì una nave a tre alberi usando legno delle foreste infernali. Quella nave aveva forte odore di zolfo e mandava la peste fino a 100 leghe di distanza dal luogo dove si trovava. Satana raccoglieva fra i morti moltissime anime dannate che venivano messe sul ponte della nave infernale ed egli si rallegrava assai nel vedere che aumentava il numero dei suoi sudditi. La gioia del diavolo, che rideva forte pensando ai dolori dei poveri peccatori e che divertivasi pure a fare il pirata, derubando tutte le navi che trovava sulla sua via, spiacque a Sant'Elmo, il quale divisò di punirlo. Ed una notte, essendo il nostro eterno amico molto affaccendato per contare tutte le anime raccolte nella giornata, il santo trovò il mezzo di fare sommergere la nave coi diavoli e i dannati. Satana ebbe appena il tempo di fuggire nuotando. E ancora adesso, quando la notte è oscura, la nave infernale arde sott'acqua e le sue fiamme si alzano sulla superficie del mare.
Non soddisfatto, però, ho continuato ad indagare. E la scienza, la matrice del moderno, mi ha svelato i meccanismi della natura che animano un mistero che non è più tale.
La fosforescenza del mare è dovuta a un fenomeno biologico, ci sono diversi organismi bioluminescenti, ma quelli che più hanno suscitato così la fantasia e anche le tante leggende sulla fosforescenza del mare sono dei dinoflagellati che noi chiamiamo nottiluche, sono dei piccoli organismi unicellulari che una volta che vengono, come dire, spostati rapidamente hanno questa reazione di bioluminescenza. Sembra che questa reazione di bioluminescenza sia dovuta a un atteggiamento difensivo, cioè questi organismi vengono predati, soprattutto di notte, dallo zooplancton, che risale dagli strati profondi del mare per venire a predare in superficie questi piccoli organismi unicellulari, e una volta che avvertono la presenza di questo piccolo crostaceo, spesso sono dei copepodi, piccoli crostacei di qualche millimetro, loro attivano questa bioluminescenza per rendere palese il crostaceo. Quindi rendere palese il crostaceo significa poi far sì che venga predato dal suo predatore, che sono piccoli pesci plantivori, per esempio le alici. Ecco allora che dalle leggende si mette appunto in evidenza il fatto che basta che l'acqua venga smossa dal vento, venga smossa dalle onde che si iniziano a formare quando sta per iniziare una mareggiata. Allora il mare diventa bioluminescente perché questi organismi vengono in qualche modo agitati all'interno delle masse d'acqua e quindi emanano questa luce che è dovuta a dei fenomeni enzimatici, chimici enzimatici all'interno di cellule.
Dicono che il mare è fosforescente quando passa fra le onde il diavolo seduto sopra una botte di pece. Nel Morbihan, il mare fosforescente è detto il cordone di fuoco. Sul litorale della Scozia chiamasi sea fire, water lamp. E poiché spesso il mare è fosforescente prima che comincino le tempeste, dicesi che il fuoco del mare annunzia sventura.
La bioluminescenza è facilmente visibile se ci facciamo il bagno di notte e facciamo anche qualche bracciata. Quando sono presenti questi organismi unicellulari, vediamo che la traccia delle nostre mani nell'acqua forma una scia bioluminescente, o se il mare è un po' mosso, il frangersi delle onde crea questa bioluminescenza. Quindi è molto bello e anche molto emozionante, in presenza di questi organismi bioluminescenti, appunto farsi il bagno. Basta un minimo movimento dell'acqua causato dal movimento del nostro corpo che crea queste reazioni bioluminescenti, e sono come tanti piccoli puntini, no, azzurrognoli che si accendono lungo il percorso delle nostre mani. Una cosa molto bella, è un'esperienza che penso quasi tutti possono fare facendosi il bagno di notte. Allora nelle notti, per esempio estive, anche sotto costa, si possono concentrare questi organismi, e quindi fare il bagno durante questi periodi può essere molto emozionante.
I marinai della Bretagna dicono che il brasi, la fosforescenza del mare, è cagionato da certi pesciolini resi azzurri dallo splendore delle stelle, o da una specie di fosforo che sollevasi dal fondo del mare quando soffiano forti venti. Nell'Alta Bretagna sentonsi qualche volta sulle spiagge sordi gemiti quando l'acqua è fosforescente, ed i vecchi marinai dicono: arde il fuoco nell'inferno degli annegati e sentonsi gemere le anime. Nella stessa regione dicesi che il dio delle acque possiede nel fondo del mare un bellissimo giardino dove vanno le anime di coloro che morirono santamente, e adorno con pietre preziose e brillanti che splendono in tal modo nell'oscurità da far che il mare sembri di fuoco.
L'intensità della bioluminescenza dipende dalla concentrazione di questi piccoli organismi unicellulari, e quindi è molto legata, diciamo, a fenomeni locali di concentrazione. Ci possono essere dei periodi in cui dell'anno, per un gioco di correnti, per la quantità di nutrienti per esempio presenti all'interno del corpo d'acqua, in cui questi organismi sono meno presenti, e altri periodi invece in cui sono più densi, e la loro densità è quello che poi stabilisce l'intensità della bioluminescenza che emettono. Questo fenomeno di bioluminescenza lo possiamo ritrovare in tutti gli oceani, in tutti i mari del pianeta.
nel Giappone dicesi che il mare diventa fosforescente poco tempo prima dell'apparizione di guerrieri uccisi in altri tempi nelle battaglie navali. Sulle sponde della Manica credesi che se l'acqua è fosforescente, ciò devesi alla lanterna di un mago, il quale cerca nel mare il suo molino magico.
Non è solo a carico delle nottiluche, ma ci sono tantissimi organismi bioluminescenti, ci sono cefalopodi, ci sono meduse, ci sono pesci, quindi è un fenomeno diffuso trasversalmente, possiamo dire, in tutto il regno animale.
Volsi pure da quei marinai che la fosforescenza sia cagionata da un pesce enorme che dimora nel fondo del mare e fa guerra a tutti gli altri pesci. Chiamasi il diavolo dell'acqua e per distruggere i suoi nemici lancia con la bocca il fuoco che fa sembrare fiammeggiante la superficie del mare.
La bioluminescenza era collegata a dei fenomeni naturali, cioè è chiaro che l'inizio dell'agitazione delle acque era, come dire, propedeutica alla tempesta e quindi c'era un qualche cosa di veritiero in queste preoccupazioni dei marinai, cioè quando iniziavano a vedere la bioluminescenza si capiva che qualcosa stava cambiando nel mare, che le condizioni meteomarine stavano per cambiare perché iniziava l'agitazione delle acque, no? E quindi effettivamente quel segnale era un segnale di allarme, però è chiaro che la scienza, dando la spiegazione, come sempre succede, dà una, come dire, una conoscenza empirica, si è riuscita a capire che cosa c'è dietro questa conoscenza empirica e dare anche una conoscenza scientifica e quindi anche a inquadrare meglio che cosa vuol dire quel fenomeno sul quale poi si sono costruite tante fantasie. Insomma, ecco, da una base naturalistica vera, concreta, poi ovviamente si sono ricamate le leggende, la leggenda del diavolo che cavalca una botte o tante altre leggende che poi ci si ricama, ma c'è sempre una base scientifica, una conoscenza empirica che poi la scienza riesce a disvelare nella sua appunto scientificità.
La notte, per me bambino, era il buio popolato dalle immagini che divenivano materiale onirico. Immagini delle fiabe che poco prima del sonno mi venivano raccontate da mia madre. Le fiabe sono diventate con il passare degli anni la lettura di romanzi di avventura che avevano il mare come protagonista. Moby Dick, L'isola del tesoro, Il corsaro nero, Sandokan. Ma quello che in tenera età senz'altro mi appassionò di più è stato 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, forse perché mi colpì la potenza di quella fantasia di prospettiva che permetteva allo scrittore francese di immaginare tecniche e macchine di un futuro ad egli assai lontano. Così, per un lungo periodo, i miei sogni scendevano negli abissi marini, vedevano i suoi mostri, osservavano i suoi panorami nascosti dalle acque, e un sentore salmastro quasi mi restava sulle labbra al risveglio.
Racconta quello che hai visto.
Era un mostro, e come? Era lungo una gomena, dalla testa alla coda. È spuntato nel buio della notte, con un occhio enorme che sembrava un faro. Si sfonda a tribordo. Bangri, si sfascia a babordo. Poi ci becca al traverso. Ci spacca in due e ci affonda. 40 poveri marinai affogati.
Il fatto è che questa cosa può affondare una nave. Ed è un miracolo che il vecchio Billy se la sia cavata. Digli che denti aveva.
come una vela maestra, lo giuro. Il suo fiato, oh che fiato, sembrava una fornace.
Dunque, 20.000 leghe sotto i mari è stato forse il motivo per cui, nell'età della ragione, ho considerato il mare uno specchio della terra emersa, uno dei più grandi misteri a nostra portata di mano. Il binomio mare-notte è stata una delle linee della mia formazione intima, proprio perché è un mondo capovolto, il mare, dove la notte assume movenze caratteristiche stravolte rispetto al mondo degli umani.
Il giorno è il tempo della quiete, esattamente al contrario di quello che avviene per noi uomini. Noi di notte ci riposiamo e di giorno abbiamo la nostra attività, e invece a mare avviene il contrario. Il giorno, le ore di luce sono le ore di quiescenza, mentre la notte sono le ore notturne, sono quelle di maggiore attività, e tutto questo è collegato appunto a degli adattamenti evolutivi. Se noi ci mettiamo maschere e pinne, andiamo su un fondale, di giorno sì, vediamo vita, vediamo movimento, ma se andiamo di notte con una torcia vedremo per esempio tutti i ricci di mare, faccio per dire, che di giorno sono rintanati nelle nicchie tra le rocce, sono fermi, i ricci di mare hanno un'attività notturna intensa, così le stelle di mare, gran parte delle attinie allargano i loro tentacoli e si alimentano di plancton, di organismi in sospensione, soprattutto di notte. C'è una grande attività notturna, tantissimi organismi pascolatori come piccoli molluschetti o policheti, cioè dei vermetti che vivono negli interstizi del fondo, escono di notte per alimentarsi, sono molto più attivi di notte.
E così mi ha da sempre incuriosito la narrazione di coloro che vivono il mare, soprattutto quella di coloro che si avventurano nei fondali marini, negli abissi, il mondo notturno per eccellenza.
La sensazione di notte è una sensazione che quando veniva qualcuno nuovo con noi a accompagnarci, qualche amico voleva provare eccetera eccetera, vedeva che io scendevo sott'acqua con il faro, inizialmente era un faro con un filo doppio che io mi portavo da sopra con questo faro legato dalla superficie, e da sopra c'era uno che me lo mollava piano piano, e poi quando io giravo la luce verso l'alto, vuol dire che volevo salire, lui cominciava a recuperare il filo, io risalivo e non si imbrogliava, non si vedeva. E questa cosa qua era una cosa che abbiamo fatto fin quando non abbiamo avuto poi un faro autonomo. Faro autonomo perché serviva. E allora ci fu Cressi che aveva fatto, su mia indicazione, un faro autonomo che era una bestia enorme, e io invece mi feci un faro autonomo piccolino, sempre utilizzando la camera d'aria di automobili, camera d'aria di motociclette. Facevo questa cosa e andavo e scendevo sott'acqua bene.
Quello che si vede di notte è solo quello che è illuminato dal fascio della torcia che si porta sott'acqua, quindi è tutto nero, e poi c'è un mondo che è inquadrato, molto limitato, quindi non si ha idea del paesaggio subacqueo, ma sott'acqua si vede soltanto quello che la torcia illumina. Però c'è da dire che quello che la torcia illumina è un gran movimento. È un gran movimento che però, soprattutto per quanto riguarda le specie di pesci, è un movimento che nel momento in cui la torcia ha il suo effetto, il movimento all'improvviso si ferma, perché il pesce di notte, quando viene illuminato dalla torcia, ha un attimo di sorpresa, no? Quindi si ferma nel momento in cui si trova all'improvviso illuminato da questo fascio luminoso, e quindi lo puoi vedere anche meglio. i pescatori subacquei notturni utilizzano questo momento per fiocinare ovviamente l'animale, però è molto, si vive in un mondo molto più, come dire, vivo, vivace rispetto al giorno. Ci sono addirittura degli organismi che di giorno quasi non li non si vedono, e di notte, per esempio, delle attinie di giorno quasi non si vedono, mentre di notte espandono i loro tentacoli e sono veramente meravigliose.
Tanto una sensazione interessante è quella che, se uno vuole utilizzare bene la luce di notte, deve partire dalla superficie senza luce e accenderla possibilmente il più vicino possibile a dove deve andare. Se io devo scendere a 20 metri, io fino a 15 metri ci vado col faro spento. Da 15-16 metri in poi accendo il faro e allora riesco a coprire una certa quantità di spazio, nel quale spazio, se c'erano dei pesci, quelli si incantano, si fermano, eccetera eccetera. Mentre invece, se uno scende col faro già da sopra, pian pianino i pesci si rendono conto, dice: cacchio, che sto crescendo, questa cosa pigiata. Queste piccole tecniche erano importanti, perché molti scendevano con la luce accesa, anche perché magari un po' di paura ce l'avevano.
Fare il bagno di notte, per chi non è abituato, cioè magari le prime volte, poi a volte ci si può anche abituare, voglio dire, sì, dà un senso di angoscia, perché non si sa cosa c'è intorno. Sotto si vede questa massa nera e sembra quasi che da questa massa nera, dal fondo, qualche cosa possa emergere. C'è la possibilità di non rendersi conto di che cosa ti circonda, e sicuramente può dare apprensione, senso di paura verso l'ignoto, no? Verso qualche cosa di ignoto che ti può da qualsiasi parte assalire, sicuramente c'è. Ma poi, conoscendo, studiando il mondo marino, capendo insomma che in realtà c'è una vita più brulicante, ma che non ci sono pericoli, poi ci si, diciamo, questo poi con la ragione, con la conoscenza si supera.
I ventilatori funzionano di nuovo, vi sentite bene?
Sì, grazie, molto meglio. Abbiamo smesso di scendere.
Per fortuna. Vi sono limiti oltre i quali l'uomo e i suoi meschini sforzi non sopravvivono. Li abbiamo superati di circa 5.000 piedi. Siamo a una profondità mai raggiunta finora da un uomo.
Mediamente in tutti gli oceani oltre i 250-300 metri c'è il buio permanente, e quindi la stragrande parte delle masse d'acqua del nostro pianeta sono immerse nel buio. Allora, per tantissimo tempo ci si è chiesti: ma questi organismi, in mancanza di vegetali, di cosa si nutrono? Tant'è vero che alla fine dell'Ottocento ancora si credeva che al di sotto dei 200-250 metri non ci fosse vita. La vita che vive però nel buio permanente è una vita che è sostenuta dalla materia organica che viene prodotta in superficie e che per gravità scende lungo la colonna d'acqua. Questa massa di sostanza organica che piove, è proprio una vera e propria pioggia di sostanza organica, di particelle organiche che viene dall'alto, alimenta tutti i sistemi profondi che hanno sul fondo, quindi sul fango che c'è generalmente sul fondo, ci sono tantissimi organismi depositivori che appunto mangiano questo deposito di sostanza organica, e questo innesca delle catene del detrito che a loro volta poi arrivano ai predatori e ai detritivori, insomma, e quindi così tutto il fondo, tutta la parte oscura della colonna d'acqua si mantiene su un detrito che viene prodotto nella parte illuminata dei mari e degli oceani.